Domenica prima di Quaresima. La prima lettura ci riferisce l'alleanza di Dio con Noè. Genesi capitolo 9, versetto 8-15. È il racconto di una alleanza incondizionata da parte di Dio. Visto che l'uomo non è capace di fedeltà, Dio si presenta come il fedele, strano caso di una alleanza in cui solo uno è fedele. Un'alleanza eterna, c'è l'arcobaleno dopo il diluvio, come segno che tra Dio e la terra c'è ormai una pace incondizionata, non solo con l'uomo, ma anche con ogni tipo di essere vivente, anche degli animali, dell'albero. Per questo Dio depone il suo arco. Basta, io non mi servirò più di questo strumento. Per quei tempi era uno strumento terribile. Il brano del Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 12-15, ci dice come Gesù porta a compimento questa alleanza nella propria vita, al punto che durante la cena ultima può dire nuova ed eterna alleanza. Marco ci ha già presentato Gesù in fila con i peccatori e battezzato nel Giordano. Marco ora dice: lo Spirito sospinse Gesù. Quasi qualcosa di violento. Noi diremmo così: Gesù da subito scopre il suo rapporto con Dio nei termini di padre-figlio. E se è figlio, deve fare l'esperienza del deserto, come il popolo ebraico, come ognuno di noi. Un deserto che di fatto risulta tutt'altro che un deserto, in quanto è abitato da molti personaggi, Satana, fiere, angeli. Chi sono? Cosa rappresentano questi personaggi nella vita di Gesù di Nazaret, appena dichiarato figlio prediletto nel battesimo? La descrizione del deserto propone lo scenario nel quale Gesù eserciterà la sua attività. Si troverà in una società nella quale verrà continuamente tentato ad abbandonare il suo impegno e a diventare un capo politico in vista della conquista del potere. Questo significa Satana, cioè il potere, la divisione, la bramosia, la menzogna. Il deserto era tradizionalmente il luogo degli agitatori con pretese messianiche. Nel deserto si ripropone a Cristo la tentazione di un Dio secondo il mio modo di pensare. Incontrerà le fiere, cioè esiste attorno a lui un atteggiamento pericolosamente ostile, quello dei poteri, nemici acerrimi del suo programma, che finiranno per metterlo a morte. Nello stesso tempo, troverà un gruppo di uomini che gli daranno la loro adesione e lo aiuteranno nella sua attività, gli angeli, senza però subire alcun condizionamento da loro. Ma tutto questo a noi cosa dice? Incomincia così: quanto a me, io stabilisco la mia alleanza con voi, con i vostri discendenti. Dio si impegna a non attuare nessuna violenza. Il segno è l'arcobaleno, appunto, unisce la terra, cioè l'uomo, e il cielo, cioè Dio. Questo è il linguaggio usato dalla Bibbia per indicare un rapporto sereno tra Dio e l'uomo. anche se l'uomo non è fedele all'alleanza e prende l'arco e immediatamente lo attacca al muro. Da strumento di morte e di guerra, l'arco diventa segno di alleanza. Cosa vuol dire? Ecco, Dio giudica e poi perdona. Il punto di arrivo del suo giudizio è la capacità di perdonare. In Genesi, poco prima, troviamo: io non tornerò più a maledire la terra a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore umano è portato al male fin dall'adolescenza e non tornerò più a colpire ogni essere vivente come ho fatto. Basta con il diluvio. Non è che Dio non veda, non gli interessi quello che fa l'uomo, vede, gli interessa, interviene, ma interviene con la misericordia e il perdono. Non ci sarà più il diluvio, il castigo, perché non funziona. Anche quando è pienamente meritato, la logica del castigo non fa parte di Dio. Dio non ha altra alternativa perché possa andare avanti la vita, attuarla in una dimensione di perdono. È Dio che può mandare il diluvio. Lui liberamente dice: non lo manderò più. Dio potrebbe castigare, ma liberamente dice: io non castigherò più nessuno. Stupendo. A questo punto c'è la scena di questa celebrazione di alleanza. Dio riparte con una benedizione e un appello, comunque ce lo rivolge. Alla fine non perde la speranza. Dio spera sempre che l'uomo arrivi a capire. E in Gesù di Nazareth, che noi riconosciamo figlio e Messia, Dio ci indica la strada per vivere questa alleanza. Lui stesso la vivrà per 33 anni e la celebrerà nella sua Pasqua. Sarà nuova ed eterna. E non dimentichiamo che proprio mentre celebra l'alleanza nuova ed eterna con i suoi discepoli, Giuda l'ha già venduto, Pietro lo tradirà, lo rinnegherà. Eterna giovinezza di un Dio che non si ferma nemmeno davanti al nostro peccato e al nostro rifiuto.